Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Ed eccoci, buon pomeriggio da Federico Piana, benvenuti ad Al di là della notizia, grazie a chi sta gestendo la parte tecnica, ovviamente Luciana Fantini, Maria Serena Tullio e naturalmente un'altra persona che gestisce la parte tecnica, sta ai comandi, Vincenzo Proto, grazie a tutti quanti, quelli che naturalmente anche ci seguono. Vi ricordo il numero verde 800-208-802, poi gli sms 335-1243-317. Adesso voglio parlare di una storia che ha davvero dell'incredibile e naturalmente mi ha lasciato l'amaro in bocca, perché un feto di 22 settimane è rimasto disperatamente aggrappato alla vita per molte ore, e questo è accaduto a Rossano in provincia di Cosenza. Vi racconto la storia di Don Antonio Martello, cappellano dell'ospedale, che è stato il primo a lanciare l'allarme. Don Martello racconta: ho raggiunto il reparto di maternità per pregare come di consueto dopo gli aborti vicino al feto. Subito mi sono accorto che quel piccolo era vivo, respirava e sgambettava, di qui la mia segnalazione al medico di guardia che ha provveduto ad attivare l'assistenza necessaria, in seguito alla quale si è però reso indispensabile il trasferimento presso il centro di neonatologia dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza, dove in nottata purtroppo è avvenuto questo decesso. E dice ancora Don Martello: il feto mi sorrideva. E davvero la storia ha lasciato sgomenti molti commentatori. Do il benvenuto questo pomeriggio a Carlo Casini, che è presidente del Movimento per la Vita. Salve Casini, buon pomeriggio.
Ecco. Buon pomeriggio anche a voi, sì, certo.
E grazie ancora anche all'onorevole Eugenio Roccella, sottosegretario alla Salute, perché partecipa. So che poi dovrà andare via e ha un impegno istituzionale, però la saluto. Grazie Roccella.
Grazie a voi, salve.
Casini, allora, come commenta questa storia che ha davvero, diciamo, dell'incredibile? Diamo un dato di cronaca, perché la procura di Rossano ha avanzato un omicidio colposo volontario, e questo credo che sia un grande passo avanti. C'è una decisione che è stata appunto presa anche dal Ministero, che è quella di mandare gli ispettori. Casini, come giudica questa storia che ha davvero dell'incredibile e drammatica dal mio punto di vista, no?
È una storia drammatica, ma purtroppo non è incredibile, perché si sono verificati molti di questi casi negli anni in cui ho seguito la vicenda dell'aborto. Personalmente ho avuto conoscenze di almeno altri 5 casi in cui un bambino è sopravvissuto all'aborto, e chissà quanti altri ancora si sono verificati. Cosa dire? Qui c'è anche una violazione della legge 194, che è una legge che resta ingiusta, ma che comunque l'articolo 7 dice che quando vi è possibilità, e sottolineo la parola possibilità, che è diversa da probabilità, possibilità è anche una cosa rara, quando vi è possibilità di vita autonoma del feto, l'aborto si può fare solo se vi è pericolo per la vita della madre. In questo caso non vi era pericolo per la vita, l'età abbastanza avanzata della gestazione consigliava di non fare l'aborto, non si poteva fare l'aborto, e comunque se doveva, continua l'articolo 7 della legge 194, se si doveva comunque praticare l'aborto in caso di pericolo di vita, si dovevano adottare tutte le misure atte a salvaguardare la vita del feto, ciò che in questo caso non è stato fatto. Di più, da quanto risulta, da informazioni che ho avuto così direttamente e dalla lettura stessa dei giornali, risulta che questo feto non aveva una malformazione grave, aveva un labbro leporino, cioè una malformazione riparabile.
Così conferma anche Don Martello, e dice nel suo racconto: la gravidanza è stata interrotta perché la malformazione riguarderebbe il viso, anche se il corpicino sembrava non presentasse altre anomalie, Casini. Quindi avvalora quello che diceva lei poco fa.
E quindi voglio dire, anche questo è un altro problema serio che bisognerà affrontare in via generale, cioè almeno ci siano delle linee guida le quali dicono fino a quando questa ingiusta legge consente l'aborto libero a richiesta, e se e in che misura si possa tener conto di possibili malformazioni che tra l'altro secondo la legge dovrebbero legittimare l'aborto solo se determinano una grave malattia psichica della donna. Come si accerta questo? Chi lo accerta? Il ginecologo? Il medico generico? O ci vuole una consulenza seria e documentata da uno psichiatra? E la malformazione, qualsiasi malformazione, soltanto come in fondo dice la legge, quelle rilevanti. Quali sono quelle rilevanti? E se sono riparabili? Cioè è un caso questo che secondo me Dio sa trarre il bene anche dal male. si impone un ripensamento serio almeno sull'aborto terapeutico.
Su questo è d'accordo il sottosegretario Roccella, rivedere un pochino tutto quanto, perché ha detto Casini bisogna intervenire sui troppi casi analoghi rispetto a quello che è accaduto a Cosenza, no?
Guardi, prima di assumere il ruolo di sottosegretario io avevo scritto che bisognava fare un tagliando alla legge 194. Cosa significava? Non cambiare la legge, questo nonostante immediatamente questa formulazione avesse scatenato polemiche, l'abbiamo chiarito. Significava un'altra cosa che adesso emerge con chiarezza, significava che l'aborto è cambiato nel tempo, che dopo 30 anni ci sono per esempio altre modalità di abortire, quello farmacologico, sappiamo benissimo che adesso si porranno problemi con la RU 486, la pillola abortiva, sono cambiate moltissime cose, sono cambiate le tecniche, è cambiata la situazione storica, sono cambiate le donne che si avvicinano all'aborto, perché adesso abbiamo una percentuale molto più alta di extracomunitarie, mentre l'aborto fra le italiane è veramente molto diminuito. Quindi ci vuole sicuramente una riflessione per l'applicazione della legge 194. È vero che potremmo fare con linee guida.
Linee guida non sono state ancora, come dire, aggiornate, se così si può dire. No,
il problema è questo, la legge non prevede linee guida, mentre per esempio la legge sulla procreazione medicalmente assistita prevede linee guida e quindi il Ministero può fare linee guida sulla procreazione medicalmente assistita quando ci sia una situazione come quella che invece c'è sull'aborto, cioè nuove tecniche, problemi scientifici, nuove acquisizioni e così via. Nel caso della legge 194 questo non è previsto nella legge, bisogna quindi fare passare dalla conferenza Stato-Regioni, cioè il Ministero può fare un'ipotesi di linee guida, passare dalla conferenza Stato-Regioni, dove però ci vuole l'unanimità, quindi e questo sappiamo che è molto difficile. Allora vedremo di affrontare questo problema complessivamente, ma forse qui c'è bisogno anche di un intervento diretto. Il Consiglio Superiore di Sanità aveva già fatto un parere sull'assistenza ai grandi prematuri, cioè ai bambini piccolissimi, che vanno assistiti, come dice questo parere del Consiglio Superiore di Sanità, immediatamente, cioè vanno comunque assistiti, intubati in particolare. Sul caso specifico abbiamo mandato immediatamente gli ispettori, quindi adesso vedremo anche i risultati delle indagini che sta svolgendo la magistratura, però io devo dire, non so neanche, cioè mi sembra che se è vero che il feto, che il bambino, perché non si può più chiamare feto, questo è un bambino neonato, il neonato respirava autonomamente e addirittura sgambettava, ho qualche dubbio che fosse di 22 settimane.
Ma secondo lei cosa è accaduto, Roccella? Perché io non riesco a capire, vado ai pazzi quando capitano queste cose, perché se n'è accorto il cappellano. Se n'è accorto il cappellano, che è andato lì a pregare come fa sempre quando c'è un aborto, e lui si è accorto del bambino che sgambettava, che sorrideva, che insomma era vivo, era, non dico in buona salute.
Se le cose stanno, adesso appunto noi dobbiamo aspettare i risultati delle indagini, sia della magistratura sia degli ispettori, perché senza un'informazione diretta e circostanziata non possiamo certamente dare giudizi dal punto di vista di quello che è accaduto, cioè non possiamo sapere quello che è effettivamente accaduto. Se le cose stanno così, io intanto ho qualche dubbio sul fatto che potesse davvero essere di 22 settimane, se sgambettava, se respirava autonomamente e se è sopravvissuto così a lungo. Quindi c'è sicuramente, sempre se le cose stanno così, e questo appunto sarà appurato, c'è sicuramente un problema di mancata assistenza, perché un bambino una volta nato, in qualunque modo sia nato, perché a questo punto è un bambino nato, anche se è frutto di un tentativo di aborto, va assistito, è un cittadino italiano che ha tutti i diritti del cittadino. cittadino italiano, in primo luogo quello alla salute e ad essere immediatamente assistito.
Lei pensa che si possa rivedere un pochino la 194 nella linea che ha detto lei poco fa, cioè dare perlomeno delle linee guida, anche se poi naturalmente queste dovranno essere un po' codificate anche con l'opposizione?
Sì, io penso che c'è necessità, perché un tempo la legge è dal punto di vista dei prematuri, cioè dal punto di vista del limite all'aborto tardivo, cioè il limite non identificato con un preciso numero di settimane nella legge, ma identificato attraverso il criterio che ha detto l'onorevole Casini, cioè quando il feto abbia possibilità di vita autonome. La legge è fatta bene, perché dà spazio ai mutamenti della scienza. È chiaro che un tempo sopravvivevano bambini molto più avanti con le settimane, e adesso invece anche un bambino, abbiamo visto la piccola Milla che a 21 settimane è sopravvissuta, quindi la sopravvivenza è molto precoce, quindi identificare un criterio è una cosa giusta. Il problema è dare un'omogeneità di applicazione a questo criterio su tutto il territorio nazionale, quindi su questo io credo intanto che su questo potremo sicuramente trovare una linea omogenea, una linea condivisa, diciamo. Sul resto, cioè sulla necessità di linee guida anche per altre questioni sollevate oggi dalla 194, che appunto ha 30 anni e è cambiato, sono cambiate molte cose, su questo vedremo anche come intervenire.
Va bene, io ringrazio l'onorevole Eugenio Roccella, sottosegretario alla salute, perché so che deve andare ad un impegno istituzionale. Grazie molto per aver partecipato, Roccella, grazie.
Grazie a voi.
E Carlo Casini, lei è d'accordo, fare il tagliando la 194 per questi casi, come diceva lei prima, non debbono accadere più, no? Quindi va rivista qualche cosa o no, secondo lei?
Ma andrebbe rivisto molto della legge 194, secondo me, ma una cosa è essenziale, c'è nella legge stessa una equivocità di fondo che bisogna rimuovere, cioè la legge serve a aiutare la vita a nascere, si deve accettare il principio di preferenza per la nascita pur quando si rinuncia a vietare l'aborto, oppure serve soltanto a garantire la libertà delle donne di abortire quando vogliono. Noi dobbiamo metterci d'accordo su questo principio. È per questo che la tesi di fondo riguardo alla legge 194 del Movimento per la Vita è quella tante volte espressa. Noi bisogna dire con chiarezza, senza equivocità, con proclamazione legislativa, che fin dal concepimento siamo in presenza di un essere umano, come del resto ha già fatto l'articolo 1 della legge 40, ma bisogna ripetere in modo più solenne, più forte, più generale. Questo è il criterio interpretativo, dopodiché tutto il resto è secondario. Noi faremo il 21, lo dico subito, ma ci sarà ancora modo di poterlo dire, il 21 maggio prossimo, la vigilia dell'anniversario della legge 194, che è il 22 maggio 78, faremo un incontro presso la regione Lazio con amministratori di tutta Italia regionali, per discutere insieme a loro quale politica le regioni possono fare per difendere la vita, sia pure nel contesto della legge 194. Sono moltissime le cose che si possono fare. Ho già avuto l'assicurazione della presenza di alcuni presidenti di regione, ma noi inviteremo tutti i consiglieri regionali, e anche questa questione di Cosenza sarà esaminata, ma non c'è solo questa, ripeto. Secondo me la questione principale è, prima di tutto, affermare che tutti gli esseri umani sono uguali dal concepimento in poi, hanno la stessa dignità, dopodiché si può non punire, non vietare, si può tener conto della particolare situazione della gravidanza, della sofferenza e dell'angoscia che è determinata da gravidanze difficili o non desiderate, ma nella interpretazione di ciò che avviene bisogna che questo criterio di rispetto comunque della vita, di aiuto alla donna insieme a lei e non contro di lei, sia realizzato. Per far questo, secondo me, bisogna anche fare qualche modifica, certo, alla legge 194, ma almeno fare delle linee guida coerenti con questa impostazione.
E ci ha raggiunto anche Monsignor Santo Marcianova, arcivescovo di Rossano Cariati, dove insiste l'ospedale.
Buongiorno.
Buongiorno, Monsignore. Senta, lei...
Prego. Io vi devo salutare, però, perché anch'io ho un impegno, chiedo scusa.
Bene, salutiamo Carlo Casini, presidente del Movimento per la Vita. Grazie, presidente, per essere stato fin qui con noi.
Grazie. Voi, grazie.
Ecco, Monsignor Santo Marcianò, lei che idea si è fatta di questa storia triste, no? Lei so che ha fatto un comunicato ufficiale molto duro.
Sì, guardi, dire che sono indignato è poco. L'idea che mi sono fatto è che la vita purtroppo non è considerata un valore, un valore non negoziabile, che la vita è strumentalizzata e che purtroppo la vita di un bambino indifeso ne ha la peggio e, come è successo in questo caso, viene uccisa. Io sono stato molto duro perché ritengo che bisogna avviare una riflessione su come la prassi abortista sta favorendo un approccio superficiale e ingiusto a questo valore così intangibile, insomma, no, che è la vita umana. E ritengo che questo episodio debba veramente scuotere le coscienze, cioè non è possibile che un feto abortito alla 22esima settimana ancora vivo venga lasciato morire, insomma, cioè, è qualcosa di veramente aberrante. Io tutto questo lo definisco barbarie e credo che anche un non cristiano, insomma, sia d'accordo su questo, quindi credo che almeno da questo punto di vista ci sia una condivisione di idee e quindi un'intesa sulla prassi. Probabilmente la legge 194, lo sentivo prima dall'onorevole Casini, è una legge che va rivista, va interpretata, probabilmente bisognerà pensare a delle linee guida, ecco, insomma, bisogna riflettere su questo serio problema, insomma.
Monsignore, quello che sconcerta però è da profano, non conosco queste cose, non conosco queste situazioni negli ospedali, però quello che mi stupisce è il fatto che Don Antonio Martello, cappellano dell'ospedale, si sia accorto lui di questo feto che era vivo. Non c'è stato un controllo prima, voglio dire, una volta fatto l'aborto i medici dicono è fatta, tanto deve morire o prima o dopo lasciamolo morire, no? Questa
capisce,
è un po' l'idea.
Questo è terribile, cioè credo sia la prassi. Non ne sono a conoscenza ovviamente, però se la prassi è questa, cioè che un bambino fatto nascere alla 22esima settimana, e ovviamente alla 22esima settimana le probabilità di vita, da quello che io so, sono poche, già mi dicono che la 23esima settimana ha molte più probabilità di vita. Comunque un feto fatto abortire, quindi comunque un bambino fatto nascere, diciamo così, parliamo dell'essere umano, a questo tempo è un bambino che nasce vivo. E quindi il bambino che nasce vivo è un bambino che si aspetta che muoia, e questo è terribile, no? Il fatto che lo abbia scoperto il cappellano è perché qualcuno evidentemente ha detto al cappellano di andare, che so, a fare una preghiera, insomma,
lui stava pregando, monsignore,
stava pregando
come
esatto.
Fa sempre per gli aborti, e si è accorto che questo bambino sgambettava, sorrideva,
si muoveva, no? Il lenzuolo con il quale era coperto si muoveva, ha alzato il lenzuolo e si è accorto che il bambino sgambettava, si muoveva, e a quel punto ha allertato immediatamente l'equipe medica, e di lì, insomma, poi tutto quello che è seguito, come si sa, insomma.
Monsignore, non c'è anche un, diciamo così, malcelato senso della vita, un senso della vita che sta scadendo, perché un medico si dovrebbe occupare anche di questo, no? Quindi non occupandosene vuol dire che la vita l'ha messa in basso nella scala dei valori, probabilmente.
Beh, ovvio. Intanto c'è questa perdita di valore della vita, no? Mi chiedo come viene considerato un bambino di circa 3 etti formato e vitale, no? Se qualcuno a un certo punto può decidere di non curarlo. Quindi penso all'omissione di soccorso per un feto vivo, cioè per un essere umano vivente, per un essere umano bisognoso di aiuto, no? Per continuare a vivere. Evidentemente questa barbarie consiste nel non considerare, o meglio nel considerare in modo non umano, no? La vita, al punto da abbandonarla e dimenticarla. Quindi è un problema, credo, alla fine di valori. Mi consenta di dire che forse è nascosta anche una mentalità eutanasica, no? Nel senso che si considera alla fine utile, no? Rianimare un essere umano che abbia aspettative di vita scarse, o peggio ancora che potrebbe riportare danni, no? Che con qualche probabilità aumentino la gravità delle sue eventuali malformazioni. Cioè, mi rendo conto come appunto bisogna ripartire dalla vita, bisogna intanto chiedersi che cosa si intende per vita. Se i medici arrivano a dire oggi, e su questo mi pare che ci sia un parere abbastanza concorde, che l'embrione sia vita, dobbiamo chiederci che vita è vita umana, e allora se è vita umana perché non definirla persona umana, e se è persona umana perché non garantire a queste persone umane, non riconoscere a questa persona umana i diritti che sono propri di ogni persona umana. Quindi mi pare che il discorso sia molto serio e noi come Chiesa non possiamo tacere. Tacendo noi mentiremmo la verità, insomma, veramente negheremmo quello che è il Vangelo della vita, che è il Vangelo di Gesù.
Tornando alla 194, che tra l'altro prevede questo, no? Che naturalmente non è stato fatto a Rossano, perché bisogna vedere se il feto è vivo o meno, e la 194 questo lo prescrive. Come si potrebbe riformare, secondo lei, no? Perché il dibattito si apre anche su questo. Nel suo comunicato lei l'ha accennato, bisogna rivedere un po' tutto, è un'occasione brutta, ma insomma ci fa rivedere un po' anche la situazione generale della 194.
Guardi, io su questo ovviamente mi rendo conto che non è adesso il momento, né così mi azzardo, però sento di dire, l'ho accennato nel comunicato stampa, che la 194 sia una legge da questo punto di vista poco chiara e che alla fine consente una qualsiasi forma di aborto, cioè non mi pare che ci siano criteri identificativi abbastanza chiari e precisi. Perché, ad esempio, no, lo stesso articolo 6, quando parla di interruzione volontaria della gravidanza, sì, dice che la gravidanza può essere interrotta quando comporta un grave pericolo per la vita della donna, no? Ma anche qui, quale pericolo? Non solo, il comma B, no? Quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie, eccetera, eccetera. Anche qui, che tipo di anomalie? Mi chiedo. Faccio un esempio, non mi riferisco al caso specifico perché non ho, diciamo così, contezza di questo, non ho letto assolutamente la cartella clinica, eccetera, anche perché sono state sequestrate dal magistrato. Un labbro leporino, va bene, può essere considerata una malformazione grave al punto da come dire, autorizzare l'aborto? Ecco, sono domande che mi pongo, quindi da qui, ovviamente da persona non assolutamente competente, ma sono domande che credo chiunque leggendo questi articoli si ponga, e quindi da questo punto di vista credo che la legge 194 vada assolutamente rivista, chiarita, puntualizzata, eccetera, insomma, ecco, io credo di...
Un tagliando, monsignor Marcianò, un tagliando che si potrebbe fare naturalmente se, come ha detto Eugenia Roccella prima, il sottosegretario della salute si trovasse un accordo tra maggioranza e opposizione, questo mi pare ovvio.
Sì, e ovviamente alla fine è un fatto, mi rendo conto, politico e ideologico, mi consenta di dirlo, chi ne fa le spese è sempre l'essere umano, che io considero essere umano, no? Stamattina ho incontrato un liceo scientifico e ovviamente il discorso, insomma, si è incentrato un po' su questa problematica, no? Dicevo, com'è possibile considerare persona umana con tutti i diritti che le sono, ovviamente, no? Che sono legati all'essere umano, il bambino che nasce alla luce, che viene alla luce, e non considerare persona umana con gli stessi diritti quel bambino che un'ora prima era nel grembo della mamma e che 3 mesi prima era nel grembo della mamma. La 194 prevede che si possa abortire addirittura fino alla 24esima settimana. Cioè, credo che tutto questo debba veramente farci riflettere.
Va bene, grazie a Monsignor Santo Marcianò, arcivescovo di Rossano Cariati. Grazie molte.
E a voi di cuore. Grazie.
E naturalmente vi ricordo in chiusura il numero verde 800-208-802 anche per intervenire su queste tematiche, poi il numero degli sms 335 12 43 317.